Radio Immagina.
Buon pomeriggio e bentornata ai nostri microfoni a Chiara Braga, grazie per essere con noi.
Buon pomeriggio, bentrovati a tutti.
Lo ricordo, parlamentare del Partito Democratico e responsabile transizione ecologica e mobilità sostenibile della segreteria del Partito Democratico. Intanto Braga mi dà insomma una sua impressione complessiva su questa tragedia, l'ennesima tragedia che si è consumata sul nostro territorio, quella di Ischia.
Partirei proprio da qui, è l'ennesima tragedia che ha riguardato Ischia, ma più in generale colpisce il nostro paese, che è un paese fragile, segnato dal dissesto idrogeologico, da un consumo di suolo spesso dissennato e dall'impatto dei cambiamenti climatici, non dimentichiamolo. Quello che è avvenuto in queste giornate ha colpito moltissimo la sensibilità di tutti e io voglio ricordare anche da qui la nostra vicinanza alle famiglie, alla comunità per le vittime che ci sono state, e il ringraziamento alla Protezione Civile e a tutti i soccorritori che si sono prodigati dall'immediato per dare un aiuto e soccorso. Però non basta, al dolore, alla costernazione serve che consegua, diciamo, uno scatto in avanti, intanto nell'affermare chiaramente che non ci può essere nessuna ambiguità su condoni edilizi e tollerare abusi che poi producono e aggravano le condizioni di fragilità di un territorio, e che la messa in sicurezza del nostro paese, del nostro territorio, deve diventare la più grande opera pubblica su cui tutti devono remare nella stessa direzione, non solo dopo l'emergenza, ma anche quando si fanno le scelte ordinarie, dalle leggi di bilancio agli interventi strutturali che permettano alle amministrazioni di spendere le risorse che ci sono.
Braga, è tutto vero, è tutto assolutamente giusto. Il problema è che poi nei fatti non è così, no? L'abbiamo visto con l'ultimo condono, quello che è stato firmato nel 2018 del governo giallo-verde.
Sì, purtroppo quello fu una pagina terribile che noi contrastammo con forza, il Partito Democratico lo denunciò, lo contrastò e votò contro in Parlamento, a differenza delle forze che allora erano in maggioranza, 5 Stelle, Lega a sostegno del governo Conte 1 e anche di Fratelli d'Italia, che ricordo votò a favore di quel provvedimento. Era un condono a tutti gli effetti perché estendeva proprio sull'isola di Ischia, legate alle pratiche della ricostruzione, il condono più permissivo di sempre, quello dell'85, Craxi Nicolazzi, che consentiva ad esempio di sanare anche opere realizzate in contesti, in aree a rischio idrogeologico. Oggi chi cerca di cancellarlo, diciamo, fa un'operazione indegna di nascondere la verità. Noi non abbiamo nessuna timidezza a condannare e contrastare anche l'atteggiamento del Movimento 5 Stelle e di Conte, che raccontano oggi un'altra storia del ministro Costa, ma il tema non è soltanto quello, il tema è chiudere definitivamente la pagina dei condoni edilizi del nostro paese. E devo dire che le parole veramente ambigue oggi di un ministro di questo governo, Musumeci, che ha parlato di distinguere tra abusivismo e abusivismo e di leggi speciali per sanatori di abusi minori, mi sembra veramente fuori dal tempo, è un segnale molto molto preoccupante a un pezzo di paese, quello a cui la destra ha sempre diciamo guardato promettendo nuovi condoni. Ci ricordiamo tutti i manifesti di un candidato della Lega che prometteva un condono subito nelle ultime elezioni, è un segnale davvero molto preoccupante che noi vogliamo contrastare con grande forza.
Allora, le posso dire che uno dei primi messaggi che quest'oggi è arrivato al 342 14 26 902 è il messaggio di Gianfranco Falcone, che scrive così: si può rimarcare la differenza anche rispetto al condono del primo governo Conte e affermare con forza che il PD è contro i condoni edilizi e per uno sviluppo sostenibile del territorio, Braga?
Ma l'ho appena fatto, noi abbiamo contrastato, votato contro, denunciato insieme alle associazioni ambientaliste la vergogna e la scelta appunto scellerata che fu fatta nel 2018. Lo abbiamo sempre detto, lo ribadiamo con forza e soprattutto quello che ci interessa è che ci siano strumenti e risorse perché i sindaci e, nel caso in cui siano inadempienti, i prefetti possano fare le demolizioni che sono necessarie. Quello che Ischia ci racconta è anche una lunghezza dei tempi inaccettabile. Rimuovere le situazioni di pericolo significa mettere in sicurezza le comunità e soprattutto contrastare ogni norma di deroga alle normative di protezione del territorio, di rispetto del rischio idrogeologico. Purtroppo continuiamo a vedere un atteggiamento della destra molto molto ambiguo su questo punto.
Certo, allora buon pomeriggio e bentornati ai nostri microfoni anche a Maurizio De Giovanni, che ormai insomma possiamo definire a tutti gli effetti un amico di Radio Immagina. Grazie per essere con noi, De Giovanni.
Direi proprio di sì, direi proprio.
De Giovanni. Eccoci qua, De Giovanni. Non so, è col cellulare perché ho sentito un segnale leggermente disturbato, insomma speriamo di essere fortunati. La ringrazio doppiamente, ma poi avremo modo di parlarne, anche perché oggi, se non ricordo male, esce il nuovo libro del commissario Ricciardi, Caminito, un aprile del commissario Ricciardi.
Sì, sì, oggi abbiamo questa uscita, ieri abbiamo fatto la presentazione e i primi riscontri sono molto positivi, quindi grazie. Ancora una volta Radio Immagine porta molte fortuna.
Siamo contenti di questo. Parleremo anche di questo. Ah, le posso dire che l'onorevole Braga è una sua grandissima fan, eh?
Oh, grazie. Assolutamente. Grazie.
Senta, De Giovanni, lei ieri lo ha scritto chiaramente, parlando della tragedia di Ischia, sulle pagine della stampa. Ha scritto: i morti e i dispersi che ci tengono in queste tragiche ore col fiato sospeso vengono dalla costruzione selvaggia e abusiva di edifici in luoghi impropri e inadatti, dalla deforestazione all'abbattimento di alberi che, se preservati, drenano l'acqua e trattengono con le radici la terra lavica così instabile e friabile. Poi ha ricordato un numero che fa impressione: Ischia ha 60.000 abitanti e circa 27.000 domande di sanatorie di abusi in sospeso. Quindi era una tragedia che in qualche modo ci potevamo aspettare.
Assolutamente sì, anche perché è un dato di fatto, gli eventi climatici sono diventati estremamente frequenti. E che se un terremoto, come pure ha colpito Casariccola in più occasioni, è un evento che non ci si può attendere e non si può fronteggiare, una grossa pioggia a novembre è un evento molto meno imprevedibile, io credo. E di conseguenza è assurdo parlare di una disgrazia così non preventivabile e soprattutto non arginabile. Esistono delle mappature del territorio e delle possibili frane. Queste mappature sono ben stabilite, sono ben individuate, e il costone del Monte Epomeo rientra assolutamente in queste frane possibili. Su questa via della terra verso il mare si è edificato, il cemento delle fondamenta devia l'acqua e la porta ad accumularsi alla base e quindi crea alla fine lo smottamento, e lo smottamento colpisce anche le abitazioni. Io ricordo che, oltre ai numeri che lei ricordava, ci sono anche 600 ordini di abbattimento sull'isola di Ischia. C'è 600 procedure complete che prevedono l'abbattimento degli immobili che non sono mai state attivate. Cioè, quindi ci sono 600 stabili, 600 costruzioni, essere abbattute per il rischio idrogeologico che provocano o per i rischi che corrono trovandosi sulle vie di fuga della terra e dell'acqua, che non sono state abbattute. Questo individua delle colpe, individua delle responsabilità precise da parte di persone che sono pagate lautamente per occuparsi di questo, che hanno competenze piene per provvedere a questo e che non lo hanno fatto. Questi morti pesano sulla coscienza di persone ben precise, e ben ha fatto la Procura di Napoli ad aprire un fascicolo per disastro colposo.
Certo. Allora, vi leggo un altro messaggio che è arrivato in questo momento di Giovanni. La tragedia di Ischia è una tragedia nazionale, figlia del nostro modo di essere classe dirigente, cioè corruzione, arricchimento vergognoso, condoni e favori elettorali. Per capire il fenomeno sarebbe utile pubblicare la lista professionale di chi ha fatto le domande di sanatoria, dei 27.000 politici, avvocati, prefetti, eccetera, anche per capire chi profitta di questi crimini odiosi. Che cosa ne pensa l'onorevole Braga?
Ma io penso che su questo punto bisogna essere molto, molto netti. Noi non abbiamo sempre, diciamo, combattuto, contrastato e anche evitato che ci fossero altri tentativi, anche nella stagione più recente, di allargare le maglie delle sanatorie edilizie. È una questione di rispetto delle regole, ma soprattutto di responsabilità nei confronti delle altre comunità, dei territori che vivono condizioni di questa fragilità. Penso una cosa che, oltre a essere assolutamente fermi nel contrasto all'abusivismo edilizio, dobbiamo anche accelerare su tutti quegli interventi di prevenzione e di messa in sicurezza. Insieme al collega Morassut, già nella scorsa legislatura e anche in questa, noi presentammo proprio un disegno di legge per sciogliere quei nodi che impedivano di realizzare più rapidamente le opere, dando ai presidenti di regione dei poteri straordinari, dimezzando ad esempio i tempi per gli espropri o per le autorizzazioni paesaggistiche, rafforzando le strutture delle regioni, una task force dedicata, finanziata dal Ministero della Transizione Ecologica, per aiutare le regioni, gli enti amministrativi a fare questi investimenti. Chiederemo a questo governo di mandare avanti, di sostenere queste proposte, perché crediamo che questa sia la priorità assoluta, contrastare gli abusi e anche però realizzare le opere di prevenzione che possano ridurre il rischio a cui il nostro paese è esposto e che non ha certo bisogno di essere aumentato e aggravato da comportamenti edificatori e di uso del territorio che sono assolutamente sbagliati.
Certo. Senta, De Giovanni, quando è stato l'ultima volta a Ischia?
Io sono stato a presentare un libro un mese e mezzo fa, quindi molto di recente, in un'altra parte di Ischia, perché Ischia, che io ricordo, non credo che ci sia bisogno di ricordarlo, ma io voglio ricordare che Ischia non è una ferita qualsiasi al nostro territorio. Ischia è uno dei luoghi simbolo del nostro paese in tutto il mondo, cioè Ischia è un posto, un angolo di paradiso, ma letteralmente di paradiso, è per molti versi il volto dell'Italia di fronte al turismo internazionale, quindi è un danno che colpisce non solo l'isola di questi morti, ma anche il paese intero. Così come per la Liguria, naturalmente, così come per tutti i luoghi che noi abbiamo sfregiato e continuiamo a sfregiare senza alcuna sensibilità e in maniera autolesionista.
Certo. Va bene, allora io adesso con il vostro aiuto, con l'aiuto di Chiara Braghi e di Maurizio De Giovanni, vorrei voltare pagina. Continueremo naturalmente noi a seguire poi nel corso delle ore anche quelle che sono le ricerche dei, ci auguriamo, superstiti di questa tragedia, anche se il passare delle ore non aiuta, no? Volevo parlare un attimo del Partito Democratico, guardando al congresso del Partito Democratico. Intanto perché De Giovanni, lei fa parte di questa squadra di saggi del partito, no?
Non dica così, per favore. non dica saggi. Che
no, butta, no, vabbè, allora diciamo che è stato scelto...
Tutta la pagina di triste conservatorismo.
Ha ragione, benissimo. Allora, fa parte della squadra, diciamo così, no? Che è chiamata... Grazie. Che è chiamata poi anche a riscrivere un po' le regole. Lei ha detto molto concretamente, guardando ai prossimi mesi, le tre regole a cui tengo e che farò mettere a verbale. Si indica una rotta e si propone a chi aderisce di accettarla, altrimenti si è fuori. È così?
Io credo di sì. Questo è un documento, da quello che ho capito, perché avremo il primo incontro nella mattinata di giovedì, da quello che ho capito questo gruppo dovrebbe delimitare il perimetro dell'identità del Partito Democratico, cioè l'identità alla quale fare rigoroso riferimento per iniziare un certo tipo di cammino, un'identità che sia un po' frazionata, che sia un po' perduta, che sia un po' sfaldata, diciamo, ecco, nel tempo. E quindi credo che sia questo documento una sorta di piccola costituzione, cioè qualcosa di programmatico dalla quale partire poi per stilare quelle che sono le strategie di periodo. Se è così è interessante, altrimenti non rischia di essere l'ennesimo autogol, credo, no? Se dovesse diventare un ulteriore luogo in cui parlarsi addosso, non credo che ce ne sia bisogno.
Certo. Lei poi in particolare vorrebbe una segretaria e non un non segretario, giusto?
Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Una leadership femminile che abbia la sensibilità, l'intelligenza, l'attitudine, l'applicazione e la poca inclinazione al compromesso che hanno le donne. Cioè io credo che sia il tempo di una leadership femminile. E sarebbe una prima leadership femminile, perché come ho detto nella stessa intervista, io non vedo aspetti femminili nella leadership della Meloni, per esempio.
Lei ha detto è una donna, ma la testa di un uomo, in sostanza.
No, sono l'intransigenza, la durezza, la violenza, la sono tratti che non sono certo femminili. Io non vedo aspetti femminili. Cioè, certo, il genere femminile della nostra premier è indiscutibile, ma i comportamenti, i modi di fare non sono quelli che io riconduco alla leadership femminile, ma è una mia opinione personale.
Braga, che ne pensa?
Ma intanto che volevo dire a Maurizio Di Giovanni che oltre alla saggezza di questo comitato serve anche una certa dose di creatività, e credo che lui insomma ci possa sicuramente aiutare molto in questo percorso. E poi
di un assassino senz'altro.
Un appello, se posso, mi appello anche davvero a Maurizio Di Giovanni. Facciamo in modo, a proposito di identità, che questi temi di cui abbiamo parlato oggi insieme diventino patrimonio identitario di tutto il Partito Democratico, che ci sia anche un salto di qualità su queste questioni, che a parlarne non siano solo quelli che magari come me si occupano di più di ambiente, di questi temi, ma un patrimonio di tutto il partito di cui noi ci facciamo veramente carico, perché ce n'è grande bisogno e perché questo ci mette anche in sintonia con questa fase storica in cui la lotta al cambiamento climatico non è uno dei tanti temi, ma è un tema che segna tutte le politiche economiche, sociali, di investimento pubblico e privato nel nostro paese. Quindi buon lavoro a Maurizio De Giovanni, aspettiamo anche i suoi romanzi, ovviamente.
Assolutamente, assolutamente sì. De Giovanni, allora prima di salutare, intanto le scrive Matteo da Roma, scrive: De Giovanni, lei è nel comitato costituente del Partito Democratico, metteremo nel nuovo manifesto dei valori del PD la tutela dell'ambiente, la lotta ai cambiamenti climatici, lo stop al consumo del suolo e il no fermo a qualsiasi condono?
Certamente sì, certamente sì. Io sono d'accordissimo con quello che diceva l'onorevole Braga. L'anima ecologista della sinistra italiana va conservata e va anzi riproposta con forza. È uno di quei temi che non dobbiamo lasciare agli altri.
Assolutamente. Senta, allora, un'ultima cosa, io però gliela voglio chiedere sul commissario Ricciardi, visto che mancava da qualche anno, se non ricordo male, l'ultimo episodio era datato 2019.
Esattamente.
Che cosa ci racconta in questo nuovo libro? Lo ricordo ancora, da oggi a disposizione dei lettori, Caminito un aprile del commissario Ricciardi.
Sì, siamo nel 1939, quindi 5 anni dopo l'ultimo episodio, e siamo all'interno di un periodo in cui sono state promulgate le leggi razziali, in cui l'Italia ha invaso l'Albania da poco, ha invaso l'Africa nordorientale, quindi e si appresta a guardare all'iniziativa bellica della Germania con molto interesse. Quindi è un periodo storico diverso che a me ha divertito molto raccontare, mi è piaciuto molto raccontare, trovando molte, molte analogie con i tempi moderni, purtroppo.
Immagino. Lo ricordo ancora, Caminito, un aprile del commissario Ricciardi, edito da Einaudi, il nuovo libro di Maurizio De Giovanni. Grazie per essere stato con noi, a presto De Giovanni, buon lavoro.
Un saluto affettuosissimo all'onorevole Braga, buon lavoro a lei.
Arrivederci e grazie, Braga.
Ricambio.
Allora, intanto ancora domande per lei al 342 14 26 902. Scrive Marco Brenna: il Partito Democratico deve accentuare e trasmettere chiaramente al Paese il suo impegno sul fronte ambientale per la difesa del clima. Non facciamoci dettare la linea da altri, ma rivendichiamo su tutti i media le nostre battaglie e quelle del partito. E poi ancora Fernando Blanda: che cosa ne pensa, onorevole Braga, il Partito Democratico su tutta la vicenda Ilva e quali sono le sue concrete proposte? Grazie.
Ma intanto sono d'accordo, l'ho ribadito anch'io, proprio su questi temi dobbiamo segnare un tratto fondamentale anche del percorso costituente che stiamo iniziando a fare, che ci porterà all'elezione del nuovo segretario o della nuova segretaria. Sull'Ilva, ecco, partendo dall'Ilva, quello è proprio l'emblema di una ragione di sviluppo del nostro paese che ha spesso sacrificato le ragioni ambientali e anche della salute, ahimè,
a quelle del profitto, della crescita economica e dello sviluppo industriale. Oggi c'è da riparare i danni fatti e quindi lavorare perché ci sia una continuità produttiva nel sito di Taranto e dell'Ilva, sostenere un settore fondamentale come quello siderurgico del nostro paese con tutte le tecnologie oggi disponibili perché ci sia una sostenibilità ambientale oltre che sociale, quindi garantendo la continuità occupazionale. E poi fare in modo che si riparino ai danni che ci sono stati. Le bonifiche devono essere accelerate, bisogna restituire a quel territorio così segnato il diritto a un presente e a un futuro sostenibile in cui si possa vivere e pensare appunto a uno sviluppo che sia di qualità e che non abbia tutti i difetti e i limiti che abbiamo conosciuto in passato.
Senta, le leggo un'ultima domanda, è quella di Paolo Coletti, che poi intreccia questo discorso anche poi con il problema dei tempi della pubblica amministrazione. Scrive: buongiorno, sul tema dei condoni edilizi il Partito Democratico ha tenuto sempre una posizione netta, quindi capisco la necessità di tenere aperto il dialogo con i 5 Stelle, ma perché non dobbiamo ribadire con forza che sulla prevenzione l'unico approccio possibile è quello scientifico e razionale? Perché non dobbiamo affermare che il populismo di destra e di sinistra è devastante? Non esiste l'abuso edilizio di necessità. Le sanatorie sanano gli aspetti legali e amministrativi, ma non il territorio. Altro punto collegato è: come mai siamo così tiepidi nell'affermare che se non si riforma in modo serio e fermo la pubblica amministrazione, questo paese non progredirà mai? Che la pubblica amministrazione inefficiente e incapace è fortemente collegata al dissesto idrogeologico del nostro paese? Possibile che non abbiamo più il coraggio di fare affermazioni forti, ma che ci qualifichino effettivamente con una forza capace di cambiare il paese? Grazie. Cosa risponde a Paolo?
Ma sono assolutamente d'accordo, la sfida si gioca anche nel dotare la pubblica amministrazione di competenze, risorse e strumenti per fare le opere che servono, e quelle che servono sono proprio quelle della prevenzione del dissesto idrogeologico, non infrastrutture improbabili e inutili. Del resto non dimentichiamoci che il PNRR ha tra i suoi obiettivi anche quello di riformare e rendere più efficace la pubblica amministrazione, quindi noi dobbiamo continuare a incalzare anche questo governo perché non si perda l'opportunità del PNRR. E poi sono d'accordo con lui, chiunque parla di abusivismo di necessità apre, diciamo, un varco pericolosissimo a una nuova stagione di condoni e di deroghe alle leggi che invece garantiscono prima di tutto, prima ancora della tutela dell'ambiente, la sicurezza delle persone, come vediamo in queste ore. È importante contrastarle con grande forza, come abbiamo fatto noi e come abbiamo fatto, lo ricordo, anche nel 2018, quando il governo Conte 1 fece una scelta assolutamente sbagliata e che noi contrastammo con grande forza e su cui ribadiamo un giudizio assolutamente negativo oggi.
Lo ricordo, era l'onorevole Chiara Braga, responsabile transizione ecologica e mobilità sostenibile nella segreteria del PD. Grazie per essere stata con noi, buon lavoro e a presto.
Grazie a voi, un saluto a tutti. Yeah.